Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo la nostra Bibbia a 2 Corinzi, capitolo 3. Oggi porteremo a conclusione questo studio meraviglioso di un grande capitolo, un capitolo sulla gloria del nuovo patto. E devo offrire delle scuse a tutti coloro tra di voi che non sono stati con noi per questa serie, perché stiamo in qualche modo raccogliendo i fili rimanenti, e mi scuso se alcuni aspetti potrebbero essere un po' difficili da afferrare perché non avete avuto il beneficio della fondazione che è stata posta negli ultimi mesi mentre abbiamo studiato questo capitolo. Ci affideremo tuttavia allo Spirito di Dio affinché ministri la verità al vostro cuore come Egli è capace. Nel nostro messaggio finale su questo ricco capitolo arriviamo ad un versetto che è stato uno dei miei versetti preferiti per molti anni. Infatti molto spesso quando firmo il mio nome in un libro o in una Bibbia metto sotto il nome 2 Corinzi 3,18 perché per anni ed anni ho amato questo versetto. Infatti dicevo che era il mio versetto preferito, ma continuo a vacillare, a spostarmi su vari versetti diversi di volta in volta man mano che il Signore li applica nella mia vita. In un'occasione, alcuni anni fa, forse 10, mi è stato chiesto di scrivere un libro sul mio versetto preferito ed in quel momento scelsi questo versetto e scrissi un libro che son certo alcuni di voi ricordino. Questo versetto è un tesoro. Permettetemi di leggerlo. Versetto 18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Ora, quel versetto presenta realmente il processo della crescita cristiana. Presenta il processo della santificazione mediante la quale il credente viene conformato all'immagine di Gesù Cristo. Lasciate che vi dia solamente un breve contesto. In Romani 8,29 l'Apostolo Paolo ci dice qual era lo scopo di Dio nel salvare il suo popolo e dice questo: poiché quelli che egli ha preconosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo. Lo scopo salvifico di Dio era quello di creare un'umanità redenta che sarebbe stata come suo figlio. L'imitazione è la forma più alta di lusinga. Certamente è vero anche nella Trinità, poiché Dio fece una promessa eterna con il Figlio suo di creare un'umanità redenta che sarebbe stata simile a Lui. E quindi siamo stati salvati per diventare come Cristo? Ecco perché la Bibbia dice: non è ancora stato rivelato ciò che saremo, ma quando Egli apparirà, diventeremo simili a Lui. Questo è l'obiettivo, questo è lo scopo della nostra redenzione, ed è per questo che Dio ci ha salvati, per renderci simili a Cristo. E nel tempo, mentre attendiamo la realtà di tutto quello, diventiamo progressivamente sempre più simili a Cristo. Questa è la santificazione in attesa della glorificazione. Stiamo diventando sempre e sempre più simili a Cristo. Paolo vide questo come il vero motivo della vita del credente. Disse: una cosa faccio. E questa è un'affermazione piuttosto notevole. Cioè, se potessimo prendere tutta la teologia paolina riguardante la vita cristiana e potessimo ridurla ad una cosa sola, quale sarebbe? Una cosa sola? Oh, sarebbe una cosa molto importante, no? Se facesse solamente una cosa, quale sarebbe quella? Se facesse solamente una cosa, vorrei certamente sapere quale. Dimenticando le cose che sono dietro, diceva: proseguo verso il bersaglio per il premio della suprema chiamata di Dio. Qual è il premio? La somiglianza con Cristo. Questo è quello che saremo quando arriveremo in cielo. Qual è il bersaglio? Il premio nell'eternità è la somiglianza a Cristo. Ed il bersaglio nel tempo è la somiglianza con Cristo. Paolo sta dicendo: so quello che sarò e lo sto seguendo qui ed adesso. Conoscere Cristo, partecipare alle sue sofferenze, essere conformi alla sua morte, sperimentare la potenza della sua resurrezione, essere simili a Cristo era la passione della sua vita, era l'unica cosa con cui era coinvolto, era l'unica cosa che faceva. In questo versetto ci viene detto che nel mentre contempliamo la gloria del Signore, mentre ci concentriamo sulla realtà di Gesù Cristo, Dio rivelato in Cristo, dimostrando la sua gloria, mentre guardiamo a quella gloria, veniamo trasformati dallo Spirito Santo da un livello di gloria a quell'immagine stessa. In altre parole, lo Spirito Santo ci sta rendendo sempre più simili a Cristo. Questa è la santificazione. Questo è l'obiettivo della vita cristiana. Più di qualsiasi altro singolo versetto, questo mostra come credenti si trasformano in somiglianza con Cristo. Non c'è dubbio che questo sia l'obiettivo della nostra vita. Dobbiamo tutti arrivare alla misura della pienezza e della statura di Cristo, secondo Efesini 4. Paolo, scrivendo ai Galati nel capitolo 4, versetto 19, dice: «Provo dolori di parto finché Cristo non sia formato pienamente in voi». Disse ai Colossesi che noi insegniamo ogni uomo affinché possiamo presentare ogni uomo perfetto. In altre parole, vogliamo portare ognuno di voi il più vicino possibile all'immagine di Cristo. Quello è l'obiettivo della vita cristiana. Ed è esattamente quello che questo versetto sta dicendo. Dio, per mezzo del suo Spirito, ci muove verso la somiglianza a Cristo, portandoci da un livello di gloria al prossimo, dal prossimo ancora. Quindi questo versetto si trova davvero al cuore dell'esperienza cristiana. Ed è anche un versetto che parla di gloria. E la gloria è un tema chiave in questo passaggio, come sapete. E quello che sta dicendo qui è che c'è un'opera di gloria crescente nella vita del credente. Ora, capitemi. C'è un'opera di gloria crescente nella vita del credente. I credenti del nuovo patto sperimentano una gloria crescente, in contrasto con Mosè, che aveva sul suo volto che tipo di gloria? Una gloria che diminuiva, che svaniva. Ora, la gloria di Dio, il fatto che sia stata rivelata al suo popolo, non è un qualcosa di nuovo. Non c'è nulla di nuovo nell'idea che Dio abbia rivelato la sua gloria al suo popolo. L'ha fatto. Ha rivelato la sua gloria ad Adamo ed Eva nel giardino, quando la sua presenza era lì e camminavano e parlavano con lui nella frescura del giorno. Ha rivelato la sua gloria ai figli di Israele, quando apparì come una nuvola di giorno ed una colonna di fuoco di notte. E vi ho detto in passato che Dio ha letteralmente preso tutti i suoi attributi, la misericordia, la grazia, la gentilezza, l'amore, la santità, e in qualche modo li ha trasformati in luce visibile. E quella era la rappresentazione della sua presenza. E così facendo ha rivelato la sua gloria al suo popolo. Ha rivelato la sua gloria al suo popolo quando è disceso nel tabernacolo e la gloria ha riempito il tabernacolo così che i sacerdoti non potevano nemmeno più servire. Ha rivelato la sua gloria al suo popolo quando è disceso al compimento del Tempio e la sua gloria si è manifestata. E i teologi hanno sempre chiamato quella realtà la Shekinah, che significa presenza. La presenza di Dio manifesta nella luce, visto che Dio è uno spirito e non si può vedere, Dio si manifesta con una luce abbagliante. Ma certamente la manifestazione più insolita della Shekinah si è verificata in Esodo 34. In Esodo 34 abbiamo il racconto di Mosè che salì sul monte. Vi rinfresco un po' la memoria perché alcuni potrebbero non averlo colto, si trova proprio dietro a questo testo come abbiamo già notato. Mosè salì sul monte, il monte Sinai, per ricevere la legge di Dio e lì venne faccia a faccia con la gloria di Dio. E dice in Esodo 34, versetto 29, poi Mosè scese dal monte Sinai e gli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Quello che era accaduto era che la gloria di Dio era riflessa sul volto di Mosè. Era completamente su di lui. Ora, la gloria di Dio non era solamente venuta agli uomini, ma sugli uomini. Per la prima volta, la gloria di Dio era letteralmente sul volto di un uomo. Quindi quando Aronne e tutti i figli di Israele videro Mosè, ecco, la pelle del suo volto risplendeva ed avevano paura di avvicinarsi a lui. Sarebbe stato abbagliante come il sole. Ma Mosè li chiamò ed Aronne e tutti i capi della comunità tornarono a lui, dopo essersi in qualche modo allontanati a causa della luminosità, e Mosè parlò a loro. ovviamente parlò a loro e gli diede le cose che Dio gli aveva dato. Dopo tutto ciò i figli di Israele si avvicinarono e gli comandò loro di fare tutto ciò che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, mise un velo sul suo volto. Perché? Così che potessero guardarlo, così che potessero stargli intorno senza esserne accecati. Ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore, per parlare con lui si toglieva il velo, finché non tornava fuori, poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia, finché non entrava a parlare con il Signore. Quando parlava con Dio, toglieva il velo. Quando veniva fuori a parlare con le persone, si toglieva il velo, così che potessero vedere la gloria radiante di Dio, e così facendo vedevano la gloria dell'Antico Patto, la gloria manifestata nell'Antico Patto, ritratta sul suo volto. Poi quando aveva recitato tutto quello dell'Antico Patto che Dio voleva che dicesse, si rimetteva il velo per non accecare il popolo. Quindi vediamo da quell'incidente che la gloria di Dio veniva nell'Antico Testamento al popolo ed anche in questa occasione sul popolo. L'Antico Patto aveva una gloria, sia nella sua componente civile che in quella cerimoniale e morale. L'Antico Patto aveva una gloria, era da Dio, era santa, era giusta e buona. Aveva caratteristiche divine, era la rivelazione divina, ovvero rivelava la natura di Dio, rivelava la volontà di Dio, rivelava lo scopo del piano redentivo di Dio ed indubbiamente aveva una certa gloria. E Paolo vuole che questo sia noto. Infatti nel versetto 7 dice: quel ministero di morte inciso su pietre veniva con gloria. Paolo era stato accusato dai giudaizzanti e dal partito della circoncisione di svalutare e di denigrare la legge di Dio. E qui dice: non è così, venne con gloria. Infatti, così tanta gloria, dice il versetto 7, che i figli di Israele non potevano fissare intensamente il volto di Mosè a causa della gloria del suo volto. Sì, l'Antico Patto aveva gloria, era da Dio. Dimostrava il carattere di Dio, la volontà di Dio per l'uomo ed il piano, lo scopo redentivo di Dio. Ma il Nuovo Patto, dice Paolo, ha una gloria maggiore, dice nel versetto 9, che il Nuovo Patto, chiamato Ministero di Giustizia, abbonda di gloria. Ha nel versetto 10 una gloria superiore, ha nel versetto 11 una gloria rimanente. Ora, è quella gloria, quella superiore, abbondante, rimanente, che è tipica del nuovo patto, che è il tema del versetto 18. Ora, ascoltate mentre riunisco il tutto, bene? L'Antico Patto aveva una gloria che era stata data agli uomini, posta sugli uomini. Il nuovo patto ha una gloria che è posta negli uomini. Negli uomini. Permettetemi di dirvelo nel modo più semplice possibile. Abbiamo più in comune con un Cristo trasfigurato di quanto ne abbiamo con Mosè. Perché? Ricordate che nel capitolo 17 di Matteo Cristo rimosse il velo della sua carne ed è stato trasfigurato davanti ai loro occhi, è stato metamorfosato, trasformato e la gloria proveniva dall'interno. Come in Giovanni 1,14 abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unico generato da Dio pieno di grazia e verità, la gloria che radiò da Cristo era interiore. Con Mosè era un'applicazione esteriore, era una gloria esterna. Abbiamo più in comune con la gloria che Cristo ha manifestato nella sua trasfigurazione rispetto alla gloria che Mosè ha manifestato sul monte. Perché in Cristo la nostra è una gloria interna. Perché? Perché quella è la natura del nuovo patto. La gloria fu posta dentro di noi. Perché? Perché il Cristo vivente è posto dentro di noi, Cristo in voi, la speranza di cosa? Di gloria. Quindi quando i giudaizzanti arrivavano nella città di Corinto o altrove, come avevano fatto qui, iniziarono a predicare la gloria dell'Antico Patto, la legge dell'Antico Patto, la cerimonia dell'Antico Patto, e sostenevano il fatto che l'Antico Patto fosse essenziale per la salvezza, che l'Antico Patto aveva una componente salvifica, l'Apostolo Paolo lo rinnegava, come qui, lo rinnega in modi svariati, come abbiamo notato, e culmina il tutto dicendo che l'Antico Patto aveva una gloria esteriore, ma il Nuovo Patto ne ha una interiore. Infatti, mentre contempliamo la gloria del Signore, siamo mossi, letteralmente siamo trasformati da un livello di gloria a quello successivo dallo Spirito Santo stesso. L'Antico Patto aveva una gloria che era prona a svanire, il Nuovo Patto aveva una gloria che non svaniva mai, l'Antico Patto aveva una gloria decrescente, una che diminuiva sul volto di Mosè, il quale doveva tornare su a prendere un'altra carica, il Nuovo Patto invece non ha una gloria che diminuisce, è una gloria che aumenta. Non c'è alcun riflesso sbiadito di un patto che non può salvare, c'è un'esposizione sempre crescente di un patto che può e che di fatto salva. E quindi il nuovo patto è superiore a quello antico. E questo è il punto finale di Paolo. Si sta difendendo lui e tutti i veri predicatori che predicano il nuovo patto. Paolo riconosce che l'antico patto non salvifico aveva una gloria, ma era una gloria che svaniva, era una gloria velata, doveva passare ed essere sostituita da un nuovo patto. L'antico patto poteva solamente servire alla morte, dice il versetto 7, era un ministero di condanna, dice il versetto 9, poteva solamente suscitare il peccato e rendere gli uomini colpevoli, ma non poteva salvarli. D'altra parte, il nuovo patto è molto superiore, perché, lasciate che vi ricordi dei punti, dà vita, versetto 6, la lettera uccide, ma lo spirito, che opera tramite il nuovo patto, dà vita. In secondo luogo, fornisce giustizia. Nel versetto 9 chiama il nuovo patto il ministero della giustizia. Nessuno, in virtù del rispetto della legge di Dio, poteva raggiungere la giustizia. In terzo luogo, è permanente. È permanente. Rimane, dice il versetto 11, rimane in contrasto con l'antico patto che è stato sostituito. In quarto luogo, il nuovo patto è superiore perché porta speranza, versetto 12. Avendo dunque una tale speranza, usiamo molta franchezza nel nostro parlare, l'antico patto era senza speranza, tutto ciò che faceva era portare il peccatore al punto di colpa e di vergogna schiaccianti, si rendeva conto della sua peccaminosità, si rendeva conto che non c'era nulla in lui che potesse cambiare la situazione, non aveva alcuna capacità di raggiungere la giustizia da solo e lo portava ad implorare la misericordia di Dio, ma il nuovo patto porta speranza. In quinto luogo abbiamo notato che il nuovo patto è chiaro, nei versetti dal 13 al 15 Paolo parla del fatto che la gloria dell'antico patto doveva essere velata, cioè illustra l'oscurità dell'antico patto, i tipi, i simboli, immagini, cerimonie ed offerte, nessuna delle quali era una realtà, ma erano tutte delle immagini della realtà a venire, e c'era una certa oscurità nell'antico patto che è e fu rivelata in Cristo. I misteri sono stati rivelati nel nuovo patto. In sesto luogo, il nuovo patto è superiore perché è centrato su Cristo. Ed amo questo, dice alla fine del versetto 14, perché è in Cristo che esso è abolito, il velo. Versetto 16, ogni volta che un uomo si volge al Signore, il velo viene rimosso. Tutto diventa chiaro in una vita centrata su Cristo. E quindi il nuovo patto è superiore perché dà vita, fornisce giustizia, è permanente, porta speranza, è chiaro, è centrato su Cristo. E settimo, è potenziato dallo Spirito. Oh, mi sarebbe piaciuto tanto finire questo punto la scorsa settimana, ma non ce l'abbiamo fatta. Permettetemi di finirlo oggi. Versetto 17. Ora, il Signore è lo Spirito. Dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. La gente divino che opera nel nuovo patto è lo Spirito Santo. E lo Spirito non è altro che Yahweh. In altre parole, lo stesso Dio che ha scritto l'Antico Testamento è colui che scrisse anche il Nuovo, tramite il suo Spirito. Lo stesso Dio che ha scritto la legge morale che condanna gli uomini è il Dio che ha scritto il nuovo patto che li redime. Lo stesso Dio che rende colpevole tutto il mondo e che chiude ogni bocca è lo stesso Dio che si manifesta nel suo spirito per liberare gli uomini e per renderli liberi. Lo stesso Dio che li ha messi in schiavitù sotto la legge è il Dio che li porta alla libertà tramite il suo spirito. In altre parole, non c'è conflitto. Non è un Dio nell'Antico Testamento dell'Antico Patto ed un altro Dio nel Nuovo Testamento, il Nuovo Patto. È lo stesso Dio. Il Signore è proprio lo Spirito che libera dalla schiavitù dell'antico patto. Tutto ciò che l'antico patto voleva fare era portare gli uomini alla disperazione e nella disperazione supplicare per misericordia e grazia da un Dio gentile ed amorevole. Lo Spirito del Signore è quella potenza salvifica che applica la salvezza del nuovo patto al credente ravveduto, ascoltatemi bene, in ogni epoca. Quando una persona nell'Antico Testamento vedeva la legge per ciò che era veramente, ovvero un ministero di condanna, un ministero di morte, e quando veniva ucciso, per così dire, e quando temeva l'inferno, e quando si rendeva conto della propria peccaminosità, e quando la legge aveva compiuto il suo lavoro ed aveva un cuore di ravvedimento e si avvicinava a Dio implorando misericordia, implorando grazia, implorando il perdono che non si meritava, ma per il quale supplicava il Dio nella sua grazia, li guardava, li perdonava, quel lavoro, quell'opera di trasformazione che avveniva lì, era l'opera dello Spirito di Dio. E stava applicando, ascoltatemi bene, stava applicando l'opera del nuovo patto di Cristo retroattivamente a quel peccatore ravveduto. Ma quella era l'opera dello Spirito. La salvezza in qualsiasi momento, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, sotto l'Antico Patto o sotto il Nuovo, è stata, è e sempre sarà opera dello Spirito, che non è altro che il Signore. Non è meraviglioso che lo stesso Dio che ha scritto la legge sia lo stesso Dio che libera il peccatore ravveduto dalla schiavitù della legge? Come dice Romani 8, e lo libera per osservare la legge, non più come mezzo di morte, ma come mezzo di vita e di benedizione. Ora, parlando di quello, e tutto questo è stata una revisione, parlando di tutto quello, è sorta una domanda. Qual era la funzione dello Spirito Santo nell'Antico Testamento? Perché se avete avuto a che fare con uno sfondo dispensazionalista nello studio della Bibbia, forse avete pensato che lo Spirito Santo non facesse nulla nell'Antico Testamento, forse avete pensato che lo Spirito Santo non ha fatto nulla nell'Antico Testamento, non faceva nulla, che egli non è arrivato prima del giorno di Pentecoste e che c'era una sorta di vuoto nell'Antico Testamento in termini di ministero dello Spirito Santo. Nulla però potrebbe essere più lontano dalla verità. Abbiamo iniziato a sottolineare la cosa la settimana scorsa, ma lasciate che vi ricordi quello che abbiamo detto. Nell'Antico Testamento vediamo l'opera dello Spirito Santo in quattro aree. È cristallino, indiscutibile. E tutto questo ci è rivelato nella scrittura. Una è nella creazione, ne abbiamo parlato. Due è il potenziamento, lo Spirito Santo discese su tal dei tali e lui fu in grado di fare questo. Tre è la rivelazione, tutto l'Antico Testamento è giunto agli scrittori dell'Antico Testamento per mezzo dello Spirito Santo, molto chiaramente, secondo Pietro 1:21. Quartamente, numero 4, e questo è talvolta dove le persone si confondono, lo Spirito Santo non ha solamente operato nella creazione o nell'abilitazione, ma anche nella rigenerazione. Nella rigenerazione. I credenti dell'Antico Testamento erano rigenerati, erano rinati, erano resi nuovi, erano trasformati la potenza di Dio tramite l'agenzia dello Spirito Santo. E questo dovrebbe essere palesemente ovvio. Perché? Beh, prima di tutto, perché erano tutti dei peccatori miserabili. Erano tutti totalmente depravati. I loro cuori erano ingannevoli più di ogni altra cosa, erano disperatamente malvagi, non avevano alcuna capacità di cambiare, non potevano far nulla per alterare la loro condizione miserabile. Può l'Etiopia cambiare il suo colore? Può il leopardo cambiare le sue macchie? Come disse il profeta, la risposta è no. Quindi questa è tutta l'umanità intrappolata in questa condizione terribile di depravazione e di incapacità totale. Non potevano far nulla per compiacere Dio, persino la loro giustizia era cosa? Stracci sporchi. Ora, com'è che da sé potevano quindi iniziare ad amare Dio, a piacere Dio, ad odiare il peccato, a servire Dio, ad adorare Dio? Non era possibile. Non è possibile. Erano tutti degli stracci sporchi, dovevano essere rigenerati. Abbiamo anche visto nell'Antico Testamento che lo Spirito Santo convince di peccato. Fin da Genesi 6, lo Spirito Santo lotta con gli uomini, contende. Abbiamo anche visto nell'Antico Testamento che i credenti amavano Dio. Amavano la sua parola. Leggete il Salmo 119. Oh, quanto amo la tua legge! Quello non può essere vero sul conto di qualcuno che non è stato trasformato. Erano stati trasformati per amare Dio, trasformati per amare ed obbedire alla parola, per odiare il peccato. E quella era l'opera dello Spirito Santo. Erano persone rigenerate, erano nuove, erano nate di nuovo, erano persone trasformate proprio come noi. E non c'è dubbio su questo, altrimenti non avrebbero mai avuto la capacità, umanamente parlando, di cambiare. Dio doveva cambiarli. Pensatela in questo modo. Nel capitolo 11 dell'Epistola di Ebrei ci sono tutti quegli eroi della fede, a partire da Abramo e proseguendo fino alla fine. Tutti quelli erano gli eroi della fede ed erano tutti degli esempi per noi sul come vivere la vita della fede. Siamo circondati da una schiera di testimoni che testimoniano il potere di una vita di fede ed erano tutti credenti dell'Antico Testamento. Erano tutti dei modelli? Abramo è il padre della fede. Abramo era un uomo rigenerato. Ed abbiamo concluso l'ultima volta in Giovanni 3, ora permettetemi di riportarvi lì e di toccare leggermente Giovanni 3, la conversazione di Gesù con Nicodemo. Ora ricordatevi che Gesù non era ancora morto, non c'era ancora stata alcuna resurrezione, Pentecoste non era ancora avvenuta, lo Spirito Santo non era ancora disceso, la Chiesa non si era ancora formata e quindi quello che abbiamo qui è una conversazione dell'Antico Testamento, dell'Antico Patto. Il Nuovo Patto fu ratificato col sangue di Cristo, il suo sangue non era ancora stato versato, quindi il Nuovo Patto non era ancora in atto, quindi c'erano tutte le condizioni dell'Antico Patto. E Gesù dice a Nicodemo, al capo dei giudei, in verità ti dico, nel versetto 3, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E quello è un principio statico del piano redentivo di Dio, non può entrare a far parte del regno se non sei stato rigenerato. Questo non è solamente qualcosa che è entrato in atto dopo la Pentecoste, questa è una realtà che esiste da molto prima. Questo è prima che Gesù morisse. Questo si trova anche nei termini dell'era dell'Antico Patto. Ed inoltre dice, versetto 6, quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Poi alla fine del versetto 8 parla di colui che è nato dallo Spirito di nuovo. Lo Spirito è l'agente di questa rigenerazione, lo Spirito è l'agente di questa trasformazione, di questa nuova nascita, di questa metamorfosi che deve avvenire, perché se non avviene non si può entrare nel regno di Dio. E questo era vero per Nicodemo. Nicodemo vivette prima che il nuovo patto fosse ratificato. Quindi quando chiediamo, bene, cos'è che faceva lo Spirito Santo nella vita di un credente nell'Antico Testamento? Beh, ve lo dico io cosa faceva. Prima di tutto prevedeva la rivelazione della verità, perché lo Spirito Santo era alle spalle della rivelazione, della verità che il credente poteva credere. Poi lo Spirito Santo convinceva del peccato. Lo Spirito Santo trasformava la persona e la energizzava ad essere obbediente a Dio, ad amarlo, ad odiare il peccato. E inoltre, mi spingerò anche un passo più in là, credo proprio che lo Spirito Santo abbia conservato i credenti dell'Antico Testamento proprio come li conserva al giorno d'oggi. Non potevi salvarti da solo, e vuoi sapere una cosa? Non puoi nemmeno mantenerti salvato. Sei conservato dal suo potere, trattenuto. E questo doveva essere vero anche nell'Antico Testamento. Credo che lo Spirito Santo abbia rigenerato ed abbia preservato ogni credente eletto. Era lui che lavorava nei loro cuori. Prendete l'esempio di Sansone. Sansone che cade in un profondo, profondo peccato con Dalila. Com'è che è riuscito a finire così trionfalmente? Oh, ve lo dico io come. Perché fu conservato dallo Spirito. In mezzo a tutta quell'iniquità, Dio non l'ha mai abbandonato. Era sempre dipendente dallo Spirito. Avrebbe potuto mantenere se stesso dalla grazia salvifica? No. Non più di quanto avrebbe potuto metterci, sì. Vi ricordate cosa disse Davide? Quando stava riversando di fatto dal suo cuore il dolore della sua confessione nel Salmo 51, confessando il peccato di aver ucciso Uria e di aver avuto una relazione con sua moglie Betseba. Vi ricordate cosa disse? Crea in me un cuore puro, o Dio, e rinnova dentro di me uno spirito retto. Cos'è che stava chiedendo? Stava chiedendo un intervento divino nella sua vita. Stava chiedendo un lavaggio, una purificazione. Non disse mica, Signore, è difficile? Lei era bella? Ma io farò del mio meglio. Darò una svolta a questa situazione, cercherò di resistere la prossima volta. Non era da solo. Sapeva da dove sarebbe venuta l'unica fonte di purezza e forza, e quella era Dio. Crea in me un cuore puro, Dio. Se non lo fai tu, non posso farlo neanch'io. Lo sapeva, la purezza, la santità, la santificazione, la conservazione, è tutta l'opera dello Spirito Santo. Tutta. Lasciate che vi dia un'altra illustrazione che forse vi è passata davanti e non ve ne siete neanche resi conto. Guardate Luca 8, e mi ha colpito questa settimana, non so se abbia mai avuto questo pensiero prima d'ora, ma mentre stavo esaminando e leggendo questa settimana il Vangelo di Matteo e poi tutto il Vangelo di Luca, per vedere cosa potessi trovare a riguardo dello Spirito Santo, mi sono imbattuto in Luca 8,15. Ed è stato un versetto piuttosto sorprendente quando lo lessi nel contesto dell'opera dello Spirito Santo. È a riguardo del seminatore del seme, ve lo ricordate? E dice questo: e quello che è caduto in un buon terreno, il seme, quelli sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono, e portano frutto con perseveranza. E mi sono chiesto, ma chi potrebbero mai essere queste persone? Questi sono coloro che hanno ricevuto la parola con un cuore onesto e buono? Chi sono? Ora, vi ricordate che il seminatore uscì a seminare, ed alcuni semi caddero su terreno roccioso, alcuni su terreno infestato ed erbacee o spine, alcuni su terreno duro, portarono e non portarono alcun frutto, però alcuni caddero su un buon terreno, ve lo ricordate? E il seme del buon suolo, cioè cos'è questo buon suolo? Potresti dire, quello è il suolo, cos'è? Cosa rappresenta il suolo? Il cuore umano, giusto? Il cuore umano, duro, ingombro di cure ed affari mondani o indisposto a soffrire. Quindi chi è che ha un buon cuore? C'è forse una porzione dell'umanità che ha un buon cuore? Non penso proprio. Il cuore dell'uomo è cosa? Ingannevole e disperatamente malvagio. Non c'è nessuno che faccia il bene, no, neppure uno. Sono tutti miserabili, marci, vili. Sono tutti andati a male come il latte marcito. Il veleno di serpenti si trova sotto le loro labbra. Non conoscono altro che l'iniquità. In realtà non esiste nessun cuore buono. Non c'è nulla di simile. Un cuore onesto e buono? Che cos'è? Oh, Ve lo dico io cos'è? È un cuore su cui lo Spirito Santo ha lavorato. Proprio lì ci deve essere l'azione dello Spirito Santo per produrre una cosa del genere. E coloro che hanno ascoltato la parola con un cuore preparato, la tengono stretta, portano frutto con perseveranza. Pensate che facciano tutto quello perché c'è qualcosa in loro che sia meglio rispetto alle altre persone? Ora, a volte si dice, sai, tal dei tali ha un buon cuore. Mi dispiace. Dopo che lo Spirito Santo ci ha lavorato su, è un buon cuore, certamente, ma prima di quello non lo è. Quindi vedete, tutto questo che abbiamo letto nell'Antico Testamento e nei Vangeli riguardo alla salvezza presuppone un intervento divino, presuppone un'operazione divina, e quella è l'opera dello Spirito Santo. E come lo Spirito Santo aleggiava sulla creazione in forma e vuota e la portava in forma, così lui e la gente della nuova nascita, della ricreazione, della rigenerazione, nati di nuovo dallo Spirito. La salvezza, come ogni altra opera spirituale, non è per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore, Zaccaria 4:6. Quindi, i santi dell'Antico Testamento hanno sperimentato l'opera dello Spirito, ora, inoltre, penso che lo Spirito fosse lì, con loro, nella loro vita. Lasciate che vi mostri il perché. Guardate Giovanni 14. E questa è una parte molto, molto definitiva delle scritture. Capitolo 14, versetto 16-17. Gesù si trovava nel discorso della sala superiore, stava per andarsene, stava per morire, e loro sentivano fortemente la perdita. E quindi chiederò al Padre, lui vi darà un altro aiutante proprio come me, un altro allos, non heteros, vero, dello stesso tipo, sarà con voi per sempre, non sarete da soli, non preoccupatevi, io me ne vado, ma qualcun altro sta per arrivare. Chi è lui? Versetto 17, lo Spirito della verità, il mondo non può riceverlo perché non lo vede né lo conosce, ora ascoltate qui, ma voi già lo conoscete perché egli dimora come? Con voi. Ora questa è la parola chiave. Sarebbe stato impossibile per quegli uomini, per quei discepoli, funzionare in qualsiasi modo che sarebbe stato di gradimento a Dio senza l'operazione dello Spirito Santo. Per guidarli, per proteggerli, preservarli, per potenziarli. Voi lo conoscete perché egli dimora con voi, egli vive con voi. E poi dice questo. E sarà, cosa? In voi. Ora, qui sta la gloria del nuovo patto. Egli è stato con voi, però sarà in voi. E potremmo dire, qual è la differenza? È difficile da capire. Ma c'è una pienezza, c'è un grado con cui sperimentiamo il potere e l'abilitazione dello Spirito di Dio che va oltre l'esperienza di un credente dell'antico patto. Tornate con me per un momento a Giovanni 7. Giovanni 7 e guardate al versetto 37. Gesù dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E poi nel versetto 38, chi crede in me, come dice la scrittura, e poi cita Isaia. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Chiunque crede in me avrà una fontana zampillante dentro di sé, dal suo interno, dal suo ventre, significa profondamente nel suo interiore. Versetto 39. Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito. Cosa? Ha appena detto in Giovanni 14 che egli è con voi, cosa significa che lo riceveranno. Lo riceveranno, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato. Egli è con voi, ma voi non l'avete ancora ricevuto. Cosa? Com'è che può essere con voi e allo stesso tempo non l'avete ancora ricevuto? La risposta è: i santi dell'Antico Testamento hanno sperimentato la presenza dello Spirito Santo, altrimenti non sarebbero mai stati santi dell'Antico Testamento, ma c'è una pienezza ed una ricchezza ed un grado ed una profondità che sperimentano i credenti del Nuovo Patto, grazie alla rivelazione dello Spirito, che è sconosciuta dai credenti dell'Antico. Ed è una pienezza, è un fiume zampillante interiore, Ed è per questo che dico di nuovo, siamo più simili al Cristo trasfigurato che al Mosè splendente. Qual è quindi la differenza tra l'opera dello Spirito in un cristiano Nuovo Testamento e in un cristiano dell'Antico Testamento? L'unica risposta che conosco è che il grado è diverso, l'estensione è diversa, la manifestazione, la pienezza è diversa. E possiamo essere grati, e possiamo lodare il Signore per aver l'immenso privilegio di essere credenti del nuovo patto. È abbastanza difficile vivere questa vita cristiana così e mi prendo qualsiasi parte della pienezza dello Spirito che posso, e voi? E finché pensiate che sembra forse non esattamente giusto che quelle persone dovrebbero aver meno di noi, forse di questo fiume di potere, lasciate che vi ricordi che noi abbiamo ancora meno della prossima serie di persone a venire. È proprio così? Non potresti dire di cosa stai parlando? Cos'è che è successo il giorno di Pentecoste quando lo Spirito Santo è venuto e Gesù fu glorificato, lo Spirito venne ed il fiume ha iniziato a scorrere dall'interno dei credenti e scorre ancora oggi sotto l'opera meravigliosa di Dio mentre ci stava dando il suo Spirito e siamo diventati il tempio dello Spirito Santo che abbiamo Dio in noi? Per quanto meraviglioso quell'evento fosse il giorno di Pentecoste, era solamente un'anteprima di ciò che Gioele disse nel capitolo 2 di Gioele? E Gioele disse nel capitolo 2 di Gioele, ed è ripetuto da Pietro il giorno di Pentecoste in Atti capitolo 2, che verrà un giorno, negli ultimi giorni, quando riverserò il mio spirito su tutta l'umanità, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri vecchi sogneranno sogni, in quei giorni effonderò il mio spirito, profetizzeranno, concederò meraviglie nel cielo di sopra e segni sulla terra di sotto, eccetera eccetera. Di cosa sta parlando? Sta parlando del grande calamitoso giorno del Signore e dell'istituzione del regno di Gesù Cristo. Ascoltatemi bene, c'è una pienezza dello Spirito Santo che arriverà nel regno di Cristo che è maggiore di quella che stiamo sperimentando al giorno d'oggi. Dio è libero di dispiegare queste pienezze a qualunque livello e grado egli scelga. I santi dell'Antico Testamento non furono resi perfetti senza di noi? Gli mancava qualcosa del fiume interiore e scorrevole del potere dello Spirito che noi godiamo, ma noi manchiamo qualcosa della pienezza dell'espressione dello Spirito Santo, che sarà l'esperienza di coloro nel regno a venire quando Gesù regnerà sulla terra. Quindi, i santi dell'Antico Testamento furono rinnovati, furono salvati, furono mantenuti dal potere dello Spirito Santo, furono assistiti dallo Spirito Santo. Egli era là con loro, spingendoli verso l'amore, verso l'obbedienza, verso un odio per il peccato. Ma nel nuovo patto, egli viene all'interno. E c'è una pienezza ed una ricchezza che non è stata conosciuta prima d'ora. Penso che venga con una certa intimità, con una certa forza, con potenza, con coerenza, perché siamo diventati il tempio in cui egli dimora. E poi dobbiamo aggiungere la dimensione di 1 Corinzi 12:13, dove dice che lo Spirito Santo ci rende un corpo unico, che costituisce la Chiesa. Quindi questo è il lavoro dello Spirito Santo. Ritornate a 2 Corinzi capitolo 3, potete vedere che non è diverso in tipologia, è solamente diverso in grado tra l'antico ed il nuovo. E la bella notizia è che nel versetto 17, che ovunque lo Spirito del Signore viene e ovunque amministra la rigenerazione, lì c'è libertà. Non siamo più schiavi della legge, non siamo più schiavi di Satana, non siamo più schiavi della paura, non siamo più schiavi della corruzione, più schiavi del peccato, non siamo più schiavi della morte. Lo Spirito libera le persone da tutto quel legame. Questo comunica che il Dio che ha dato quella legge non l'ha data per dannare gli uomini, l'ha data per condurre gli uomini al fatto che avevano bisogno ed hanno bisogno di un Salvatore, così che potessero venire alla sua provvista nel nuovo patto. Lo stesso Dio, con il suo Spirito, che ha rivelato l'antico patto, ha rivelato anche la libertà e la liberazione che viene con il nuovo patto. Questo ci porta quindi all'ultimo punto. Finalmente arriviamo al versetto 18, parte del quale abbiamo già discusso. Il nuovo patto è superiore perché dà vita, fornisce giustizia, è permanente, ha speranza. È chiaro, si concentra su Cristo ed è potenziato dallo Spirito. Infine, il nuovo patto è trasformante. È trasformante. Ed è trasformante in un modo meraviglioso. Quando il velo viene rimosso, Cristo viene dispiegato, capitolo 4, versetto 6, contempliamo la gloria di Dio rivelata nel volto di Gesù Cristo. Quando quello accade, siamo trasformati. Guardiamo il versetto 18 insieme. Noi tutti, non solo uno, non solo Mosè, ma noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati. Una volta che vediamo Cristo e vediamo la gloria di Dio rivelata in Cristo, che è quello che il capitolo 4, versetto 6 sta comunicando, Dio ha rivelato la sua gloria nel volto di Cristo, ed una volta che vediamo il volto di Cristo e lì vediamo la gloria brillante di Cristo, tutto ciò che Dio è rivelato in Cristo. Una volta che vediamo che Cristo è Dio e Dio è rivelato in Lui, una volta che lo vediamo per chi è veramente, qui sta parlando della salvezza, una volta che il velo viene rimosso e guardiamo chiaramente come se stessimo guardando in uno specchio senza alcun ostacolo e vediamo la gloria del Signore, quello dà luogo ad un processo di trasformazione. Metamorfao è la parola, un'azione continua e progressiva di trasformazione. Ed in che cos'è che siamo trasformati? Siamo trasformati nella stessa immagine. In cosa? Nell'immagine della gloria di Dio. L'immagine della gloria di Dio rivelata nel volto di Gesù Cristo. Cosa significa? Che siamo continuamente trasformati e portati a somiglianza di Cristo, passando da un livello di gloria ad un altro livello, ad un altro livello, ad un altro livello, ad un altro livello. E questo sta solamente parlando della santificazione progressiva. Al contrario della gloria sul volto di Mosè che stava diminuendo, 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 come credenti in nuovo patto, la gloria aumenta, aumenta, aumenta. Non è una gloria che svanisce, non è una gloria che sfuma, è una gloria sempre crescente, sempre più brillante. Procediamo, come dice il Salmo 84, 7, da forza a forza, a forza a forza. E chi è che provoca tutto questo? Fine del versetto 18. Proprio come dal Signore, lo Spirito. Lo Spirito è lo Spirito che ci libera dalla legge. Non vuole che torniamo all'antico patto? Non lasciatevi di nuovo avviluppare sotto un giogo di schiavitù. Cristo vi ha resi liberi, dice Galati 5. Non tornate indietro. Se tornate al giogo della schiavitù, avete reso Cristo senza effetto. Avete il nuovo patto. Perché tornare ad una gloria che svanisce, diminuisce? Quando potete venire al nuovo patto, potete guardare la gloria di Gesù Cristo e nel mentre la contemplate, siete trasformati da un livello di gloria al prossimo. Nulla può fermare quel processo. Coloro che ha preconosciuto li ha anche predestinati, coloro che ha predestinati li ha chiamati, coloro che ha chiamati li ha giustificati, coloro che ha giustificato li ha, cosa? Glorificati. Niente può fermare il processo, stiamo semplicemente passando da un livello di gloria al successivo, da un livello di manifestazione di Cristo al successivo, e quando siamo dei nuovi credenti siamo un pochino come Cristo e gli si è manifestato un pochino la nostra vita. Ehi, così tanto che i pagani potrebbero persino chiamarvi cristiani! Lo facevano come termine di derisione perché queste persone si comportavano come Cristo. Ma man mano che cresciamo, Cristo diventa sempre più evidente nella nostra vita. E questo è quello in cui siamo coinvolti. Questa è l'unica cosa in cui siamo coinvolti, nella santificazione progressiva. Questo è l'obiettivo della mia vita. Voglio solamente passare da un livello di gloria al prossimo, essendo sempre più simile a Cristo. Vi ricordate la storia del brutto anatroccolo? È una bella storia. Era più grande, più goffo e meno attraente degli altri anatroccoli. E si burlavano della sua goffaggine e del suo aspetto bizzarro. E schiacciato e desolato, cercò rifugio in una casa i cui animali domestici erano un gatto ed un pollo. Ma anche loro lo disprezzavano perché non poteva fare le fusa o deporre uova. «Oh, voi non mi capite!» si lamentava, ma loro lo deridevano sempre di più. Un giorno, mentre stava nuotando nello stagno, cercando del suo meglio di essere come le altre anatre, vide alcuni cigni eleganti e graziosi. Pensò che fossero gli uccelli più belli che avesse mai visto. E mentre osservava i movimenti graziosi dei cigni, un sentimento strano lo sopraffece. Non riusciva a staccare gli occhi da loro e non poteva liberarsi dalla nuova sensazione di destino che in qualche modo lo sopraffaceva. I cigni volarono via. Mentre allungava il collo per cercare di seguire il loro volo, pensò che amasse quei cigni più di qualsiasi cosa avesse mai amato prima d'ora. L'inverno arrivò e durante i mesi freddi il brutto anatroccolo pensava agli splendidi uccelli che aveva visto e non aveva idea di come si chiamassero o da dove venissero, ma sperava di poterli rivedere un giorno. Finalmente la primavera sciolse il ghiaccio congelato sullo stagno e il brutto anatroccolo poté nuotare di nuovo. Ed un giorno, quando la primavera era ancora molto giovane, vide altri due di quegli uccelli bellissimi. Nuotarono direttamente verso di lui e la paura gli prese il cuore. Si vergognò che creature così graziose vedessero quanto fosse brutto e quanto fosse goffo. Mentre si avvicinavano, abbassò la testa in umiltà e coprì il suo volto con le sue ali. Quando fece ciò, rimase stupito nel vedere per la prima volta il suo riflesso nell'acqua. Era esattamente come quelle creature bellissime. Non era mai stato destinato ad essere un'anatra. Era un cigno. E mentre toglieva le ali dal viso, alzò la testa. Non diritta come uno struzzo, ma leggermente inclinata in gratitudine ed umiltà. Ed in questo io vedo un'analogia. La mia esperienza personale come cristiano è simile. Il mio primo sguardo a Cristo è stato come quello di un brutto anatrocolo che ha visto per la prima volta il cigno. Avevo un senso travolgente di peccaminosità ed indegnità, eppure un'attrazione irresistibile verso Cristo che ha stravolto il mio cuore. Ho risposto dal mio essere più profondo perché sapevo che Lui rappresentava ciò per cui ero stato creato. E sono stato sia umiliato ed eccitato dalla realizzazione che il processo di trasformazione sta avvenendo e sto diventando sempre più simile e sempre più simile a Lui in ogni momento per mezzo dello Spirito Santo. E questa è un'operazione del nuovo patto. Non è vero, sapete, che alla fine diventiamo come le cose che adoriamo? Se adoriamo il denaro, diventiamo materialisti. Se adoriamo il potere ed il prestigio, diventiamo freddi ed insensibili. E se adoriamo un idolo, diventiamo tanto spiritualmente morti e privi di vita quanto una pietra. D'altro canto, se adoriamo Cristo, saremo conformi alla sua immagine. Se il velo è rimosso e contempliamo la gloria del Signore che risplende nel volto di Gesù Cristo, se Lui è la nostra preoccupazione sempre crescente, allora stiamo venendo trasformati impercettibilmente nella sua immagine per mezzo dello Spirito Santo. Questo è l'obiettivo del nuovo patto. Questo versetto monumentale ci mostra la gloria crescente della santificazione che avviene per mezzo dello Spirito Santo nel nuovo patto. Amici, le opere cerimoniali, sacramentali, sacerdotali, sistemi di giustizia non ci offrono nulla. Non hanno offerto nulla ai Corinzi e non offrono nulla nemmeno a voi. Tutto ciò di cui vi serve, tutto quello che vi serve è Cristo. Tutto quello che vi serve è togliervi il velo, guardare nel volto di Gesù Cristo, lo Spirito di Dio, inizia il processo di conformarvi sempre di più alla sua immagine. Questo è il cristianesimo. Non è a riguardo di campane, fischetti, candele e tuniche. Non è a riguardo di papi e cardinali. Il cristianesimo è a riguardo di una relazione con Gesù Cristo. È una vita concentrata su un'unica cosa. Osservare la gloria del Signore che rifugge nel volto di Gesù Cristo e che ci porta ad essere trasformati nella sua immagine. È la relazione che conta. Inchiniamoci in preghiera. Padre, ti ringraziamo di nuovo per la tua verità, la potenza della tua verità. Ti ringraziamo per il privilegio di essere credenti nel nuovo patto, che hanno ricevuto tutti i benefici: vita, giustizia, speranza, Cristo, lo Spirito Santo, trasformazione. Oh Padre, ti ringraziamo perché non abbiamo bisogno di cercare oltre il puro Vangelo, perché tutto è lì. Aiutaci a fare quell'unica cosa, a concentrarci su Cristo, affinché la gloria che risplende da noi possa sempre aumentare ed il mondo possa veramente chiamarci cristiani, piccoli Cristo, perché manifestiamo così tanto la tua gloria che risplende in Lui. Preghiamo, Signore, che rimuoverai dalle nostre vite quelle cose che diminuiscono la gloria, che tu le possa sostituire con una gloria maggiore, che non ci concentriamo su noi stessi, ma sulla gloria del Signore rivelata nel volto di Cristo, e mentre lo facciamo ci perdiamo in Cristo, e che tu ci muova con il tuo Spirito a diventare come Lui. Oh, che possa Cristo essere il fulcro della nostra vita, possa essere la nostra preoccupazione. E sappiamo che fissare lo sguardo su di Lui e sulla sua gloria significa aprire la parola e vederlo in tutta la sua bellezza. rendici fedeli a guardare in quello specchio che è la Scrittura, che ci riflette la gloria di Cristo e che ci spinge a diventare sempre più simili a Lui, affinché Lui possa essere veramente il primogenito tra molti fratelli, non solo nella vita a venire, ma anche in questa. Oh, che possiamo essere un onore al Suo nome, che portiamo e nel cui nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.